L'ordine del giorno della seduta reca l'audizione di Paola Defendi e Claudio Reggeni, genitori di Giulio Reggeni, e dell'avvocata Alessandra Ballerini che li assiste. Ringrazio Paola e Claudio Reggeni per la grande disponibilità ad accogliere l'invito della Commissione. Per noi tutti avervi qui ha un alto valore simbolico e morale. Noi abbiamo deciso che questa audizione avesse un valore importante per questa Commissione e anche per il lavoro che noi dobbiamo fare, soprattutto per il ruolo che voi avete avuto in questa drammatica vicenda, che però vi ha visti essere protagonisti e contributori della ricerca della verità. E soprattutto animatori di un grande movimento civile che ha difeso i valori del rispetto dei diritti umani e della libertà nel nostro paese. Vi ringrazio anche perché so che appunto è difficile dovere sempre ricordare e ricostruire i passaggi di questa drammatica vicenda e a nome di tutti i colleghi vi pongo questo ringraziamento, sapendo che appunto tutti noi abbiamo una grandissima e altissima forma di rispetto per il vostro ruolo. E sono certo appunto di interpretare il sentimento di tutti i colleghi nel riconoscere la nobiltà, ma soprattutto la dignità e la coerenza nell'impegno che profondete ogni giorno perché sia ricercata la verità e sia fatta giustizia per Giulio. E sappiate che per quello che è il nostro ruolo potete, e per appunto raggiungere questo obiettivo potete oggi contare su l'unanime determinazione di questa Commissione nel fare la propria parte per raggiungere verità e giustizia. Questa riunione è una riunione che ha luogo in un giorno particolare, all'indomani dell'anniversario del ritrovamento del corpo di Giulio e a poco più di una settimana dell'anniversario del suo rapimento. È un tempo trascorso che non può non interpellare la nostra coscienza, è un severo monito a non perdere più altro tempo e che ci carica di una responsabilità maggiore, una responsabilità che riguarda tutti noi nel nostro ruolo di rappresentanti delle istituzioni e che appunto siamo impegnati oggi a fare di più di quello che fino ad ora le istituzioni non hanno fatto per raggiungere l'obiettivo della verità. Spero che appunto questa commissione possa svolgere questo ruolo e supportare la vostra azione. Desidero appunto sottolineare che l'audizione è per questa commissione un atto imprescindibile, un punto di partenza fondamentale per il lavoro della nostra indagine, anche per richiamare alle proprie responsabilità le altre autorità dello Stato che andremo successivamente ad ascoltare. Vi ringrazio, non aggiungo altro e lascio a voi la parola, liberamente decidete chi comincia e quando, diciamo, anche cambiare.
Grazie.
Bene, buongiorno a tutti, grazie. Siamo molto onorati di essere qui e siamo pronti a riferire, diciamo, le cose che noi riteniamo importanti della storia di Giulio che noi stiamo seguendo già dall'inizio e ancora prima. Diciamo, sono stati 4 anni, come giustamente ha detto il Presidente, e sono accaduti molti fatti. Abbiamo fatto molte indagini, abbiamo partecipato personalmente, anche collaborando con il nostro avvocato Alessandra Ballerini, con la Procura di Roma e con tutti quelli che avevano bisogno di approfondire, di chiederci dettagli che noi potevamo fornire di volta in volta. Abbiamo fatto dei passi in avanti, passi che all'inizio sembravano impossibili di ottenere, invece abbiamo ottenuto dei risultati importanti e con la vostra azione, e noi naturalmente siamo sempre disponibili a continuare, come abbiamo fatto fino ad oggi, a collaborare con voi. E quindi sappiate che qualsiasi cosa possa aiutare il vostro compito, un compito sappiamo non facile, e si tratta di avere la possibilità di arrivare idealmente a un risultato di accertamento processuale regolare della verità e della giustizia. Ci sono delle zone grigie che con il vostro aiuto potremo scoprire, zone grigie sia dal lato del governo egiziano, che da più di un anno è molto recalcitrante, diciamo, che non collabora come ci si sarebbe aspettati, e anche da parte italiana, perché diciamo è da un po' di tempo che noi chiediamo il richiamo dell'ambasciatore Cantini, il quale non ci sta riferendo di cosa sta facendo effettivamente. Io comincerei, non so Paola, se vuoi salutare.
Ecco, buongiorno. Come sempre è nato così, ci alterniamo nel racconto. Allora, vi ringrazio e auguro a voi veramente buon lavoro. Ce n'è bisogno di un buon lavoro. Voi arrivate, come ha sottolineato il Presidente e anche Claudio, nella linea del tempo, il quarto anno, quindi tante cose sono succedute. Cosa?
Non niente.
Ah, no. Tante cose non le saprete, sia perché possiamo immaginare che uno non è che ogni giorno fino adesso abbia seguito la storia, la tragedia inimmaginabile di Giulio, ma anche perché sono talmente tante le cose. Ma penso che questo sia ora invece il vostro compito. Vi trovate in un'altra situazione. Ecco, voi arrivate sulla linea del tempo 4 e prima è successo tanto, e tanto dovrebbe e anche velocemente succedere, secondo noi, verso la verità. Quindi noi dalla Commissione e voi ci aspettiamo ce lo siamo segnate. Sono emozionata, quindi contrariamente ad altre volte ogni tanto leggerò qualcosa. Noi abbiamo delle aspettative che voi smuoviate la politica, e nella nostra narrazione di oggi vi andremo a spiegare perché. Abbiamo avuto modo di conoscere che cosa ha già riferito la Procura di Roma, avete già chiaro il quadro, il contesto anche delle indagini, e ci sembra evidente che se la politica non collabora a costruire un certo quadro, contesto favorevole, la Procura di Roma non riesce ad andare avanti. E questa è una scelta che bisogna che venga fatta, e anche perché Giulio stesso, da chi appunto ci ha seguito, ha ormai capito che ci porta e porta le persone a fare una scelta da che parte stare. E io farò solo un piccolo quadro politico di sfondo, che è il quadro politico di sfondo che noi abbiamo conosciuto in questi 4 anni. Dopo sta a voi, chiaramente, con le udienze o con l'approfondimento a mezzo stampa, a mezzo libri, a mezzo quello che volete, capire meglio quali sono state le dinamiche politiche italiane in questi 4 anni. La parte egiziana appunto è stata ben chiarita dai procuratori di Roma. Vi faccio questo riassunto. Allora, noi in questi 4 anni abbiamo avuto rapporti, abbiamo vissuto, come voi d'altronde, con ben 4 governi. 4 governi per noi ha significato incontrare alcune persone chiave, poi probabilmente ce ne sono altre, noi vi riferiamo quelle a cui abbiamo incontrato, poi i meccanismi di che cosa succede nelle stanze dei palazzi lo sapete meglio voi di noi. Quindi noi abbiamo incontrato per primo e più volte, di cui poi riferiremo, il primo ministro Renzi, abbiamo incontrato allora ministro degli esteri Gentiloni, che poi è diventato primo ministro, e abbiamo successivamente incontrato il primo ministro Conte nel governo Conte 1 e nel governo Conte 2, o bis come si dice, e abbiamo incontrato il ministro degli esteri Di Maio. E tra Gentiloni e Di Maio abbiamo avuto come ministro degli esteri Moavero, che abbiamo anche incontrato una volta. E faccio presente che all'interno della storia di 4 governi, quando c'era il governo Renzi, come ministro degli interni c'era Angelino Alfano, che poi è diventato ministro degli esteri, che non abbiamo mai incontrato, e poi prima era degli interni, poi degli esteri, poi ministro degli interni è stato Minniti, che non abbiamo mai incontrato, e ministro degli interni è stato Salvini, che non abbiamo mai incontrato. Questi sono, secondo noi, attori principali nella scena, nei rapporti con noi, ma nei rapporti precedenti, durante e successivi con l'Egitto. Accanto a questo abbiamo anche incontrato rappresentanti della Farnesina. Non ci ricordiamo, perché tanti dati ci ricordiamo, ma non sempre, il segretario generale Michele Valensise, che poi è stato succeduto da Elisabetta Belloni, che sappiamo incontrerete, lei l'abbiamo vista, come abbiamo visto Cristina Ravaglia, che è capo settore esteri, posto adesso occupato dal dottor Luigi Vignali. Ecco, questo è un po' il quadro delle persone che riteniamo importanti e che ci sono state più o meno vicine. Ecco, io penso che adesso Claudio possa cominciare un po' a raccontare, però ci sembrava, perché no, per poi incontrare o non incontrare queste persone dovete immaginare che dietro c'è tutto il lavoro della nostra legale e nostro, ecco, più tutto quello che è successo, questi sono stati i nostri 4 anni.
Ecco, la nostra storia e il coinvolgimento nei fatti di quello che è successo a Giulio è iniziata il 27 gennaio 2016 alle ore 14:30 con la telefonata della console Alessandra Tognonato, che mi ha raggiunto telefonicamente e mi ha informato della scomparsa di Giulio, avvenuta la sera del 25 gennaio. E le ultime notizie che abbiamo poi scoperto di Giulio è che era uscito di casa dopo le 19:41, che è l'ora in cui ha inviato un ultimo messaggio via posta elettronica, vista via social. E diciamo che in base a quanto riferito dalla console, la sera del 25 gennaio 2016 Giulio è uscito per andare ad incontrare un suo conoscente, Gennaro Gervasio, il quale lo aspettava una fermata dopo la piazza Tahrir, che era chiusa in quanto il 25 gennaio era l'anniversario della rivoluzione del 2011 e temevano diciamo disordini. E, alle 20:20 in pratica Gennaro Gervasio ha telefonato a Giulio perché ritardava l'appuntamento, il telefono ha squillato ma non ha risposto. Poi alle 20:30 ha provato di nuovo a chiamare e il telefono è risultato spento. Mi ha confermato la dottoressa Tognonato che avevano già indagato su ospedali e stavano continuando con interlocuzioni verso i servizi di sicurezza e che stavano cercando di fare quanto in loro potere per sapere e per localizzare Giulio. Ecco. In seguito abbiamo avuto varie telefonate e una importante è avvenuta il 29 gennaio con il ambasciatore Maurizio Massari direttamente dal Cairo e noi eravamo ancora a casa e ci stavamo organizzando per partire per andare noi stessi al Cairo. Ecco, in questa telefonata l'ambasciatore ha confermato assicurandoci che stavano lavorando attivamente per avere notizie di Giulio. E mi ha confermato che siccome c'erano stati dei casi precedenti in cui la conferma del fermo presso la polizia era tardata di qualche giorno, quindi diciamo aveva diciamo ancora questo tipo di speranza attiva di poter ripetere questa esperienza anche per Giulio, e avevano un buon rapporto con il ministro degli interni e si aspettavano notizie tramite gli addetti del ministero dell'interno. Poi l'ambasciatore Massari ha confermato che la domenica mattina sarebbe andato personalmente dal ministro dell'interno per avere degli indirizzi. Egiziano, sì, scusate, ministro dell'interno egiziano, Gaffar, per avere diciamo notizie, che avevano un buon rapporto, e poi mi ha confermato che la settimana successiva era attesa al Cairo in visita ufficiale una delegazione di imprenditori italiani al Cairo, e che quindi, secondo l'ambasciatore Massari, anche gli interlocutori egiziani erano interessati a collaborare per risolvere la situazione di Giulio al più presto possibile. Quindi noi siamo poi partiti e siamo arrivati al Cairo il 30 gennaio, che era un sabato, e abbiamo incontrato all'aeroporto l'amica di Giulio, Noura, con un suo amico che ci aspettavano e ci hanno accompagnato in auto alla casa dove abitava Giulio fino alla sua scomparsa, e lì abbiamo incontrato i coinquilini di Giulio, Mohammed Sayed, avvocato di Cairo, e una coinquilina tedesca di nome Julian. Il 31 gennaio, il giorno successivo, la domenica, siamo andati direttamente all'ambasciata italiana al Cairo, dove abbiamo incontrato l'ambasciatore Massari e la console Tognonato. L'ambasciatore Massari doveva ancora andare dal ministro dell'interno Gaffar il quale stranamente, secondo l'ambasciatore Massari, in quegli ultimi giorni non stava rispondendo alle sue telefonate. Lo aveva cercato telefonicamente senza ricevere risposta. E in quel giorno diceva, siccome erano già passati 5 e questo era il sesto giorno dalla scomparsa di Giulio, se non avesse ricevuto risposte soddisfacenti dal ministro Gaffar, ministro dell'interno egiziano Gaffar, sarebbe stato opportuno, a suo parere, lanciare l'allarme di scomparsa di Giulio. Fino a quel momento ci avevano richiesto il silenzio, la riservatezza, in modo da dare agli egiziani il tempo di rispondere alle richieste senza, diciamo, avere delle pressioni che forse avrebbero complicato, almeno così ci sembrava di aver capito, la situazione. Ecco, poi diciamo che nel frattempo erano stati contattati anche altre persone che potevano eventualmente fornirci qualche informazione in più, come la tutor di Cambridge, Maha Abdelrahman, la quale ci aveva anche detto che avrebbe fatto qualche tentativo interessando un suo amico parlamentare europeo, sperando di poter avere qualche notizia anche lei attraverso questo canale. E poi diciamo, la notizia della scomparsa di Giulio era stata data molto tempestivamente, perché l'amico che lo stava aspettando, Gennaro Gervasio, ha chiamato dopo poco l'ambasciata italiana dando questa sua informazione preliminare, avvertendo l'ambasciatore, l'ambasciata, della mancata arrivo di Giulio e quindi con una certa preoccupazione, con un presentimento come di qualcosa che fosse successo a Giulio nel percorso da casa sua al luogo in cui avevano l'appuntamento. Okay. Sappiamo che Gennaro Gervasio, oltretutto, ha chiamato un suo amico parlamentare italiano per una verifica con la Farnesina se avevano ricevuto nel frattempo questa informazione nei giorni successivi alla scomparsa di Giulio, e sembra avesse ricevuto una conferma positiva, affermativa. Quindi la Farnesina era stata informata. Poi, diciamo, nei giorni successivi noi abbiamo fatto dei percorsi dove sapevamo Giulio aveva svolto percorsi che normalmente faceva Giulio verso il centro del Cairo e nella zona in cui abitava, solo per, diciamo, capire un po' l'ambiente e, diciamo, cercando delle tracce eventualmente. E in questo, diciamo, eravamo accompagnati dall'amica di Giulio, Nura, e nel frattempo eravamo costantemente in contatto con l'ambasciata e attendavamo notizie da loro. Ecco, il 31 gennaio sera l'ambasciatore Massari ci conferma di avere visto, incontrato il ministro dell'interno egiziano Gaffar, però senza avere avuto alcuna informazione utile, anzi ci ha detto che aveva un atteggiamento un po' sprezzante e diciamo, per niente collaborativo. E in queste condizioni l'ambasciatore Massari ci ha confermato che, a suo parere, anzi, che stava per dare la notizia all'ANSA della scomparsa di Giulio, e che dal momento in cui avrebbe dato la notizia noi avremmo avuto 5 minuti di tempo per avvisare i nostri familiari rimasti a casa e amici prima che loro lo scoprissero attraverso la stampa e i mezzi di comunicazione. Il 2 febbraio diciamo eravamo sempre in zona Docchi, dove abitava Giulio, e sembrava che dovessimo avere un incontro l'indomani con la polizia della stazione locale lì a Docchi, che voleva incontrarci per chiederci informazioni riguardanti Giulio. Poi questo incontro è stato disdetto. L'indomani, diciamo, c'era la delegazione italiana di cui ci aveva preannunciato, no, la visita l'ambasciatore Massari, e con gli imprenditori italiani, e verso sera riceviamo la telefonata che ci avverte della visita a casa di Giulio, dove noi ci trovavamo, da parte del ministro Guidi assieme all'ambasciatore Massari. E questa prima telefonata ci coglie così di sorpresa, e non sapevamo bene come interpretarla, se come una notizia buona, positiva, per cui il ministro insieme all'ambasciatore Massari volevano fare una sorpresa portandoci Giulio a casa, ritrovato e sano e salvo, oppure se le notizie erano negative, e in quel caso insomma sapevamo già. E invece dopo poco ci arriva una seconda telefonata da parte dell'ambasciatore Massari, il quale ci avverte che avevano un po' di ritardo, che sarebbero arrivati con qualche minuto di ritardo e che non stavano portando buone notizie. Ecco, questa è stata la comunicazione che ci ha fatto capire, purtroppo, della tragedia di quanto era successo a Giulio. Questo è il 3 febbraio. E il 4 febbraio veniamo accompagnati e siamo ospitati, anche per motivi di sicurezza, presso l'ambasciata italiana al Cairo, e incontriamo in quell'occasione l'ambasciatore Massari e il suo assistente Davide Bonvicini, e la console Tonio Nato e l'amica di Giulio Nura. E diciamo che poi nei giorni successivi ci sarà la cerimonia di benedizione di Giulio presso l'ospedale italiano al Cairo.
Allora, aggiungo alcune cose nel racconto di Claudio e dopo apro una piccola finestra. Allora, quando veniamo avvisati dall'ambasciatore Massari, arriviamo con 10 minuti di ritardo. Appunto, dopo partono tutte le nostre ipotesi e poi arrivano. E noi ci ricordiamo l'ambasciatore Massari che insomma scuote la testa, e da là capiamo. Poi sappiamo che l'ambasciatore Massari andrà di sua scelta a vedere Giulio all'obitorio. Scopriamo dopo, ma dopo mesi, che questa non sembra non essere una, cioè non è stata una scelta sua, sembra anche una scelta coraggiosa, e che gli egiziani si sono anche molto arrabbiati di questo. Ma questo magari lo approfondirete voi. Tutto questo per dirvi che poi durante la notte, io personalmente, leggendo Repubblica, ho scoperto che Giulio era stato torturato. Quindi, insomma, che cosa era successo nei dettagli, per quello che si poteva sapere a Giulio, no, io noi l'abbiamo scoperto in questo modo, leggendo tutti i quotidiani online. E questo è un dettaglio, insomma, non da poco, probabilmente non ci era stato riferito anche per una sorta di affetto, di tutela, però da quella volta, come diciamo sempre, siamo nella società della conoscenza, società della tecnologia, fake news a parte, e tutto si viene a sapere, per cui insomma è stato una super botta, per usare una terminologia. Aggiungo ancora una cosa, sembrano dettagli, ma in realtà, allora, noi siamo a casa di Giulio fino appunto al 4, quando viene la console, e andiamo prima in ambasciata. Ecco, voi dovete pensare che nei giorni precedenti al 3, quindi dal 31 al 3, noi stiamo in casa di Giulio, dove c'è il coinquilino Mohamed Sayed, che poi, come avete sentito dal procuratore Colaiocco, comunque è in qualche modo implicato nel discorso della ragnatela. Noi siamo lì in quella casa con lui, anzi, andando via addirittura gli lascio dei biscotti che non avevo potuto lasciare a Giulio, pensandolo la persona che in realtà non è. E quando va via l'ambasciatore, noi chiamiamo Nura, che arriva con sua sorella, con la quale eravamo stati a cena prima di rientrare nella casa, e lui rientra facendo quasi finta di non sapere niente, e ci prepara un tè e ci anche abbraccia. Scusate, questi sono particolari, non da poco, perché noi che viviamo in questa società democratica, pensare che poi eravamo anche noi dentro, cioè come hanno, scusate, fregato noi, hanno probabilmente fregato Giulio. E quindi siamo comunque, ci rendiamo col senno di poi, ci siamo resi conto che comunque eravamo in una situazione anche noi di pericolo, e probabilmente in tutti i giri di cui vi ha riferito Claudio saremmo anche stati seguiti. In particolar modo siamo andati più volte nella zona della metropolitana, dicendo, ci sono tante porte, l'avranno sbattuto di qua, di là. Abbiamo visto anche le telecamere, che mi sembravano quei film sul futuro, dove ci sono anche le tecnologie vecchie, le tecnologie nuove. Ci domandavamo, ma che telecamere? Infatti fin dall'inizio, l'ho ritrovato nella nota del mio quadernetto del Cairo, fin dall'inizio noi avevamo chiesto all'ambasciatore sia delle telecamere, il discorso di avere le immagini delle telecamere, e sia, cosa che ci ripeteva mio fratello in continuazione, che guardino il discorso, che ci sia la geolocalizzazione del telefono, cioè insistentemente, questo ci dicevano da casa. Questo secondo noi non è stato fatto niente di questo. A questo, scusate se non vado in ordine temporale, ma sono dettagli da tenere presente, la denuncia che la scomparsa di Giulio è stata fatta nella persona fisica di Davide Bonvicini, braccio destro dell'ambasciatore Massari, con lui ora a Bruxelles, viene fatta 24 ore dopo. Perché così è la prassi. Quindi ufficialmente, se sparisce il 25, la denuncia alla polizia, come si fa anche da noi, diciamo, avviene il 26 e in tarda notte, questo sarebbe interessante farselo raccontare da Bonvicini, dove lui, come sembra quasi che strappi che venga alla polizia, che anche lui viene trattato proprio a pesci in faccia, se vogliamo dire. Okay? Trattano un rappresentante delle istituzioni italiane in malo modo, ecco, quindi come dire, beh, insomma, cosa vuoi, d'accordo? Sì.
Ha fatto fatica a farsi dare una conferma della denuncia scritta, non volevano dargliela e lui è rimasto là fino a quando non gliel'hanno consegnata.
Ecco, già qua c'erano dei segnali, più insomma il ministro degli interni che non voleva ricevere l'ambasciatore Massari. E quindi noi in quei giorni ci muoviamo comunque sempre con Nura, che poi si viene, la nostra procura riesce a svelare delle cose su Nura. Quindi Nura era con noi in ambasciata, Nura ci portava in giro, noi siamo andati a casa della zia di Nura, cioè, quindi lei sapeva passo dopo passo tutto quello che avveniva. Ecco, così ve lo diciamo senza interpretazione, ma insomma ci sembra abbastanza così, una suggestione interessante.
E un'altra informazione che è stata confermata dalla stampa, sappiamo che in quei giorni c'era presente al Cairo il capo della Copasir Manenti, Manenti, quindi tra il 25 gennaio e il 4 febbraio sembra che Manenti fosse presente al Cairo.
Ecco, forse è proprio il 3, ma insomma noi ci basiamo su questo, sulla stampa. Ogni tanto tutte queste sigle per noi le abbiamo lette sul giornale in precedenza, ma non avevano il significato che hanno assunto in questi anni. Ecco, ancora una precisazione prima di andare avanti, breve, però è giusto farla, la facciamo anche sempre quando incontriamo le persone che ci invitano a parlare. Allora, Giulio era andato al Cairo come ricercatore, non era andato al Cairo perché gli piaceva girare tra le bancarelle dei venditori, con tutto rispetto per le bancarelle, e lui era i mesi al Cairo dovevano essere un approfondimento sul campo di una ricerca, diciamo, molto più ampia, storico-sindacale, in senso proprio un discorso sui sindacati e sul lavoro e sui rapporti storici all'interno dell'economia molto più ampio. L'Egitto era un focus, come un focus erano i sindacati, che dovevano essere sia i sindacati indipendenti, anche perché la stampa ha calcato molto su questo, e sia i sindacati governativi. Lui aveva insomma una visione complessiva e generale previsto da quello che sappiamo, perché noi siamo i suoi genitori, abbiamo seguito delle cose, però certi dettagli neanche ci sono, perché come abbiamo capito poi la vera ricerca nella testa ce l'aveva solo lui e non sappiamo che cosa sapesse o cosa avesse concordato con la docente Maha. Quindi la sua ricerca era più ampia di quello che la stampa ha pensato di evidenziare. E chiaramente lui doveva stare fino al 23 marzo e quindi tutta una serie di appuntamenti, di incontri, di approfondimento che aveva previsto, in particolar modo con il sindacato governativo, non ha potuto insomma esplicare queste cose. Quindi lui era lì come ricercatore. Di per sé noi ci siamo confrontati con tantissime persone E non lontano da ieri, mentre firmavamo il nostro libro, mi è venuto vicino una giovane che ha fatto studi internazionali alla Sapienza e mi ha detto: sai, io ero a febbraio dopo giugno, tutti parlavano di giugno. Io ho detto: mamma mia, ti hanno mandato dopo giugno a fare? Sì, mia, all'università mi ha comunque mandato, sa, con tante precauzioni. Dopo, sapete, eravamo in una situazione così pubblica, non potevamo, ecco, quindi di per sé. Se l'Università Sapienza ha mandato anche dopo i suoi ricercatori, di per sé la ricerca non era pericolosa, anche perché nel confronto con tante persone, appunto, ci hanno detto: ah, io ero fino a agosto, insomma, son tematiche abbastanza nella norma per chi approfondisce certi aspetti. Noi a Bruxelles, quando siamo stati, abbiamo anche incontrato dei sindacalisti europei, che devo dire la verità non pensavo neanche esistessero, che sono andati a incontri al quale ha partecipato ad esempio Giulio, no? Tipo, ah, probabilmente lui entrava, io uscivo, non ci siamo conosciuti, quindi abbiamo approfondito molto questo discorso. Di sicuro quello che possiamo dire è che l'abbiamo capito tutti, dopo l'uccisione brutale di Giulio, è che in Egitto, e dobbiamo dircelo perché siamo uno dei primi paesi che è andato a stringere le mani al presidente al-Sisi, è un paese che ha una forte dittatura che poi potrà essere comoda per i rapporti economici, ma è un paese che ha molte paranoie. Ecco, scusate questo, ma andava. Claudio?
Ecco, quindi diciamo noi poi dal giorno successivo alla benedizione avvenuta all'ospedale al Cairo, prepariamo per il rientro e andiamo alla procura egiziana, sede della procura egiziana, per i documenti di autorizzazione al trasporto della Salma di Giulio. Ecco, lì troviamo un ambiente un po' disordinato, con diciamo le scartoffie ammassate un po' in tutti gli angoli, e ci riceve il procuratore, ci fa qualche domanda e poi otteniamo, dobbiamo firmare delle carte per poter trasportare Giulio. Ecco, quindi il 6 febbraio rientriamo a Roma portando Giulio.
E il 6 appunto arriviamo a Roma. La sera precedente arriva la squadra speciale, che non abbiamo mai capito veramente quanti fossero, perché quando ho iniziato a raccontare la prima volta questo aspetto ad Alessandra, e io li ho chiamati Magnifici 7, però sembra 6, sembra 8, non so quante persone fossero in questa squadra speciale arrivata al Cairo. Ross e Sco, giusto? Ecco. E poi sembra che si siano anche succeduti nel tempo fino a marzo, aprile, quindi noi questo non lo sappiamo, anche perché quella sera, quando abbiamo avuto una cena insomma di lavoro, che chi ha letto o leggerà il nostro libro avrà modo di capire perché l'abbiamo nominata Riso Crudo, e Claudio è alle prese. Allora, l'ambasciata è già super controllata, diciamo, anche già prima dagli egiziani, che poi da racconti che abbiamo strappato sappiamo che nei giorni successivi poi gli egiziani controllavano tutti gli ingressi dell'ambasciata, anche piazzandosi nei palazzi, questo lo crederete però alle persone dell'ambasciata, anche piazzandosi con macchine fotografiche per capire chi entrava ed usciva. Quindi la pressione sull'ambasciata è stata immediata, forse adesso che c'è l'ambasciatore Cantini non sarà così più, è stata immediata e c'erano difficoltà di mandare fax. E quindi c'era da sbrogliare un problema che nessuno riusciva a sbrogliare, ed ha sbrogliato Claudio, c'ha ancora tutti i numeri delle pompe funebri di Roma. Perché una volta arrivata la salma di Giulio c'era da capire chi poi l'avrebbe trasportata all'Umberto I, dove hanno fatto l'autopsia di Giulio, e questo aspetto l'ha risolto Claudio, mentre io venivo interrogata giustamente, è stato duro, questo fa parte del lavoro e ho anche apprezzato poi comunque la delicatezza della squadra speciale, venivo interrogata su tutta la vita di Giulio. Ecco, io ho dovuto appunto essere da sola in quel momento perché Claudio doveva risolvere questo problema, e poi noi da casa ci avevano, e così abbiamo avuto anche il primo contatto con Alessandra, che non conoscevamo prima, da casa ci dicevano che bisognava capire se fossero state fatte foto, video durante l'autopsia, e che noi come parte lesa dovevamo avere. Quindi capite, ci troviamo anche in queste situazioni di cui non capiamo niente, ma in pochi secondi dobbiamo capire, perché sempre essendo là ci siamo detti ma con tutto questo che è successo a Giulio dobbiamo anche un po' come cittadini, e qua forse scatta l'aspetto dei cittadini detto prima, anche mettere le mani avanti verso il nostro stesso Stato di cui noi ci fidiamo, ci siamo fidati. E quindi con tutto questo partiamo, anche perché poi la restituzione della salma di Giulio, abbiamo capito come il discorso dell'obitorio non era poi una cosa così logica e scontata. Noi questo dobbiamo rendere atto, insomma, supponiamo che anche la Farnesina e i vari politici che erano in certe posizioni, con cui poi avevamo avuto qualche rapporto telefonico in quei giorni prima e dopo dell'uccisione di Giulio, abbiano mosso delle cose, per cui insomma un cittadino italiano europeo e gli succede tutto quello che gli succede, poi non è neanche logico che da morto possa ritornare a casa. Claudio, vuoi continuare tu?
Quindi poi diciamo all'ospedale Umberto I incontriamo per la prima volta il dottor Colaiocco. Prima ancora, all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino, incontriamo vari politici italiani e l'ambasciatore egiziano di allora, che diciamo col quale diciamo abbiamo avuto un primo colloquio preliminare, e lui ci ha confermato che ha parlato già con il presidente Al-Sisi, il quale aveva affermato la loro piena disponibilità a collaborare per le indagini, per scoprire chi erano i colpevoli di quanto era successo a Giulio. Questa era la prima delle promesse che ci sono state fatte, quindi al nostro arrivo in Italia il 6 febbraio 2016. Poi all'ospedale Umberto I con il dottor Colaiocco abbiamo un primo interrogatorio. Il dottor Colaiocco ci chiede informazioni per poter redigere un suo rapporto, un suo primo rapporto. E all'ospedale facciamo anche il riconoscimento di Giulio, che è stato anche un altro passaggio difficile e doloroso, ma indispensabile, e in quel caso ci viene fatto vedere Giulio, però era quasi tutto coperto e si vedeva soltanto una parte del viso, quindi l'abbiamo riconosciuto nonostante ci fosse soltanto una piccola parte del viso scoperto. E qui alla, insieme al dottor Colaiocco c'erano anche i suoi collaboratori, tra cui anche il dottor Macilenti. Il giorno successivo, il 7 febbraio, rientriamo a casa a Fiumicello e qui al nostro arrivo tramite il volo da Roma all'aeroporto di Trieste, a Ronchi delle Gioniali, incontriamo anche la dottoressa Seracchiani, che era l'allora governatrice della Friuli Venezia Giulia. E, diciamo, nei giorni successivi facciamo i preparativi al funerale e succedono alcune cose a livello di comunicazione ufficiale. L'8 febbraio il ministro degli interni egiziano Gafar, in una conferenza stampa, afferma che l'Egitto non ha alcuna responsabilità, nessuna responsabilità su quanto era successo a giugno. E poi i giorni successivi, il 9 febbraio, c'è il primo rapporto della Procura di Roma e in cui rivelano già i primi depistaggi da parte del governo egiziano. E poi successivamente ci sono altre informazioni, tra cui quella del sottosegretario agli affari esteri, Benedetto Della Vedova, il quale dichiara che Giulio non era dei servizi segreti italiani, quindi chiarendo almeno questo aspetto che poteva essere un potenziale punto di domanda.
Veramente si succedono tante cose a livello di cronologia, non andiamo certo oggi a dirvi tutto, non perché non vogliamo, ma perché sennò penso che stiamo qua un mese. E poi ci sono delle parti che, appunto, come già detto, la Procura vi ha riferito, e poi voi sentirete altri attori che andranno a completarla. Diciamo che, allora, una piccola aggiunta rispetto al discorso del funerale, cosa che è nota perché la stampa la riferita e anche con un certo affetto, bisogna dire, al funerale sono arrivati tantissimi amici e amiche di Giulio da parte di tutto il mondo, visto che era appunto una persona internazionale, e c'era chiaramente anche la rappresentanza dell'Università di Cambridge, Peter Nolan, il capo dipartimento, la professoressa Maha col marito, che tra l'altro sono venuti anche a casa nostra, perché comunque fino a quel momento avevano avuto un certo atteggiamento. E al funerale c'era anche il procuratore Colaiocco, e quindi tutti gli amici, le amiche decidono spontaneamente, è stata una cosa come un'onda che si è sviluppata durante il funerale, di dar tutti i loro computer, telefonini, per vedersi magari all'interno di qualche comunicazione con Giulio poteva esserci qualche elemento utile, cosa che poi è continuata nel tempo. E diciamo l'unica persona, e poi quindi vanno tutti, mi pare, nella caserma di Cervignano con questa strumentazione, e all'interno di questo, bene, visto che ci sono qua anche, c'è anche la professoressa, viene chiamata anche lei, che si dimostra subito indispettita, sarebbe la parola giusta, e quindi non ci pare abbia dato, no, vero Alessandra, tu che hai più chiaro queste parti, ci abbia dato delle risposte. Atteggiamento che adesso senza andare in data, atteggiamento che ha mantenuto sia quando noi siamo andati, nel giugno 2016 alla cerimonia al Girton College, che noi chiamiamo la cerimonia alla Harry Potter, e dove il giorno dopo doveva incontrare appunto la procura italiana, sempre su tutto su rogatoria, preciso, e dice di no, e dice che lei accetta solo domande scritte che le sono state inviate, ma alla quale risponde non sono un ricordo. Stessa cosa che farà poi nel gennaio del 2018, quindi non so, ha sempre, diciamo, risposto non so, non ricordo. E le fanno delle perquisizioni, e posso dire quella del libro. E, diciamo che Giulio aveva regalato alla professoressa nel percorso, diciamo, di master, il nostro equivalente alla triennale, no, scusate, la magistrale, aveva regalato alla professoressa un libro, perché insomma era una persona cortese. Ringraziava gli insegnanti, nella nostra educazione c'è anche questo, eravamo precedenti all'epoca WhatsApp dei genitori, scusatemi questo intercalare, quindi rispetto per la scuola e quindi rispetto per la professoressa, e quindi decide di regalare, anzi ero la consigliera su questo, io avevo consigliato un libro d'arte, scusate questo aneddoto, ma insomma fa capire tante cose, ho detto beh un libro d'arte sull'Italia, cosa vuoi più di noi su questo, e invece lui decide di regalarle Gomorra in inglese, di Saviano, e vabbè questo ormai era un particolare del 2012. E quindi alla domanda dei procuratori con i poliziotti inglesi, lei ha mai ricevuto un regalo da Giulio? No, ha mai ricevuto un libro? No, e noi riferiamo che libro, dopo un lavorone di memoria, perché voi dovete capire che la parte attiva anche nostra è stata ogni volta quando serviva andare a rivedere le nostre mail con Giulio. Per cui noi in questi 4 anni, e continua ancora, andiamo ogni volta su e giù, le Skype, le mail, eccetera, e per ricordare delle cose. E quindi niente, lei dice di no e poi decidono di fare la perquisizione, mi pare nello studio dell'università trovano il libro, non aveva la dedica, però non è che proprio tanti fanno questo regalo a una docente inglese. Ecco, questo è un piccolo particolare, dopo non parlerò forse più di lei. Bene, quindi siamo in Italia, c'è stato il funerale e dopodiché noi aspettiamo così delle reazioni dal nostro governo. Nel nostro libro, che è uscito in concomitanza, cioè casualmente è uscito, diciamo, con l'istituzione di questa commissione, e non è per far pubblicità, però può essere uno strumento utile. Ecco, c'è una cronologia, mancano alcune parti, o sono sfuggite, o con la stampa sono sparite, però insomma può aiutarvi. E quindi siamo in Italia e cominciamo a aspettare delle reazioni, anche perché depistaggi, tutto quello che è successo e che continuerà a succedere e continua a succedere ancora, sia rispetto ai depistaggi, sia rispetto all'infangare la figura di Giulio. Ci ha fatto molto piacere che ieri nell'articolo della stampa il dottor Pignatone ha scritto che Giulio era un giovane colto, è stata una parola molto importante detta da lui. E quindi aspettiamo delle risposte e aspettiamo anche una reazione. Quindi noi come primo atto abbiamo scritto una lettera all'allora Premier Renzi, che poi abbiamo incontrato in data 9 marzo, dopo aver incontrato su invito del presidente Mattarella, noi abbiamo incontrato il presidente Renzi, era presente anche l'allora presidente Deborah Serracchiani, che si ricorderà. E questi due incontri sono stati gli unici con nostra figlia. Poi abbiamo, insomma, nostra figlia l'abbiamo tenuta un po' al riparo, soprattutto dalla stampa, anche se con noi è sempre presente e segue tutto, quindi non siamo mai soli, come si può pensare. E quello incontro è stato un incontro importante che abbiamo riletto. Sapete, poi si ripensa, si riflette, si dice cosa è successo, che senso aveva. Abbiamo riflettuto molto perché il Premier Renzi ci aveva chiesto di andare senza la nostra legale. Cosa che col percorso formativo che abbiamo sviluppato non farei adesso. Noi non faremo più. Piuttosto non accetteremo di andare. Quella volta l'emotività, il desiderio di far muovere le cose ci ha fatto andare senza. Era una cosa strana, non lo so, io ve lo do come dato. E abbiamo incontrato e all'interno di questo incontro ci ha manifestato le condoglianze e ci ha chiesto di avere fiducia in lui, fiducia nel governo, che avrebbe trovato comunque un modo, che aveva una strategia per smuovere gli egiziani, e che insomma avevamo avuto la miglior procura d'Italia e che appunto grazie al governo, questo io adesso lo dico così da cittadina semplice, grazie al governo era partita questa squadra dei cosiddetti Magnifici Sette, che non me ne volgano, ma loro vogliamo veramente tanto bene al di là del soprannome, e quindi noi un po' intontiti abbiamo fatto questo colloquio. Quello che è successo dopo, qua lo dico, lo do come dato, subito dopo, se voi ricordate bene, era uscita su Repubblica in due puntate un'intervista dell'allora direttore del giornale Repubblica, Mario Calabresi, che era andato a intervistare il presidente Sisi, che ci aveva fatto le prime promesse ufficiali, ci aveva fatto le condoglianze, e questa così, dopo è successo questo. Dopo noi abbiamo avuto nel tempo molte diverse interlocuzioni telefoniche col Premier Renzi, che abbiamo rivisto con la legale Alessandra Ballerini il 7 luglio. E noi, diciamo, poi dopo il primo incontro, oltre ad andare sempre con la legale Ballerini a tutti gli incontri ufficiali, abbiamo scelto di andare prima in procura a fare il punto, quindi grazie anche alla collaborazione, all'apertura, alla disponibilità, al capire che volevamo essere attivi nonostante il dolore, siamo andati sempre prima in procura per incontrare tutte le varie cariche politiche, perché intanto al di là dell'autonomia di azione delle istituzioni, no? Procura, governo, ma avevamo capito nel tempo che ogni tanto qualcuno ci raccontava delle cose che non erano vere, ecco, quindi all'interno di quel colloquio, lo devo dire, quello del 7 luglio, l'allora Premier Renzi ci fa un discorso come se quasi lui avesse visto o fossero già in Italia i famosi video, storia di cui poi bisognerebbe della sorveglianza fare, c'è tutto un capitolo su questo. E rimaniamo un po' basiti, però per fortuna noi
è più chiaro, vai. Abbiamo tutto per scontato, i video della sorveglianza della metropolitana dove Giulio è stato presumibilmente preso, insomma, che poi ritroveremo dopo invece tantissimi mesi, anche anni, e invece il 7 luglio viene detto come se già fossero stati visti.
Ecco, per cui diciamo che siamo stati sempre contenti della scelta di andare sempre prima alla procura, perché capiamo che i politici hanno tanto lavoro, però ci sembrava che dei dettagli forse dovevano essere brevi mano, si dice così. Ecco, quindi poi noi dopo non incontriamo più Premier Renzi, lo sentiamo telefonicamente varie volte. Esprime sempre la disponibilità e la voglia di ricercare con noi verità e giustizia. Noi sempre come incontri, diciamo, più importanti, se appunto da cittadino semplice così ci può dire, abbiamo appunto incontrato sia l'allora ministro agli esteri Gentiloni, con cui poi ci siamo anche sentiti telefonicamente come Renzi anche al Cairo, prima e dopo l'uccisione di Giulio, e con lui sempre le varie persone della Farnesina, i capogabinetto, i rappresentanti italiani all'estero. E poi lo incontriamo, mi pare, due volte alla Farnesina come ministro degli esteri, e poi lo incontriamo una volta il 20 marzo come premier a Palazzo Chigi. E già quella volta lui ci dice: io vi chiamerò o ci vedremo e dovrò, questo era il 20 marzo 2017, giusto? Sì, 20 marzo 2017, ci dice: io vi chiamerò e dovrò convincervi che prima o dopo bisognerà rimandare l'ambasciatore, perché nel frattempo, a livello temporale, l'8 aprile del 2016 è stato richiamato l'ambasciatore Massari. E quindi noi rimaniamo un po' stupiti dalla cosa. E noi rispondiamo: lei non ci convincerà, cioè la prima cosa che no, anche perché noi poi con tutti questi amici e queste persone internazionali di Giulio e non solo, avevamo anche, cioè tutti studiavano, perché noi ci siamo messi a studiare, fa parte un po' del nostro DNA, e quindi avevamo studiato l'Egitto, la geopolitica, tutti i vari problemi, la Libia, eccetera eccetera, e insomma tanti ci dicevano: ma si potrebbe far così, ci si potrebbe fare queste pressioni internazionali, l'Europa dovrebbe muoversi, cioè tutto questo gruppo di persone pensanti avrebbero potuto diventare degli aiuti se magari al governo italiano serviva. Però quindi poi si succedono altre telefonate, adesso tutto questo mi sembra un po' sfumature inutili, perché arriviamo a livello temporale a quel famoso 14 agosto, quando noi veniamo chiamati dalla segretaria dell'allora premier Gentiloni, che noi eravamo ognuno in luoghi diversi, anche sul territorio, ci sentiamo, ci rincontriamo a casa nostra, ci viene annunciato che il governo, era allora ministro degli esteri Angelino Alfano, ci dice che ha deciso di rimandare l'ambasciatore in Egitto. E Claudio chiede: ma veramente, chiede, quando deciderete? Perché era rimasto a: vi richiamerò o ci risentiremo, ci rivedremo e vi diremo. E lui ci dice: abbiamo già deciso. E l'abbiamo tenuto al telefono una buona mezz'ora, non eravamo molto felici, potete bene immaginare, e così scopriamo che forse abbiamo anche ritardato un'ansa che avrebbe dovuto partire dopo i 5 minuti, perché in questi anni abbiamo capito, e ve lo dico molto sinceramente, che forse sarà successo anche in altre tragedie, in altre situazioni, si chiamano o si parla con i familiari, si dice l'ho fatto, e dopo si chiama l'ANSA, un'altra agenzia, così siamo tutti a posto. E questo avviene, noi chiaramente facciamo le nostre rimostranze, come ben sapete, e poi andiamo anche a il giorno dopo esce anche un articolo di Declich sul New York Times, che dice che gli americani avevano avvisato il governo sulle responsabilità degli egiziani nell'uccisione di Giulio, e arriviamo al 14 settembre, forse alcuni di voi si ricorderanno perché probabilmente erano in carica come parlamentari e hanno anche avuto modo di partecipare direttamente, quando Angelino Alfano risponde del perché dell'invio dell'ambasciatore Cantini. E per noi, questo lo devo dire, anche per quello che non è più successo dopo, perché anche la procura, anche ieri l'ex procuratore Pignatone l'ha detto, dopo il 2017 si è interrotto un filo di comunicazione diretto che c'era stato tra le due procure, stranamente risvegliato ultimamente, anche perché, dopo vado sul ministro Angelino Alfano, anche perché in questi 4 anni abbiamo capito tantissimo i fili che si possono tessere all'interno della Farnesina, e certamente oltre ai ministri, ai segretari e portavoce, ai capo gabinetto, ci sono delle persone che sono dei funzionari che magari hanno in mano la situazione. Come nei piccoli comuni cambiano i sindaci, però ci sono magari gli impiegati là da anni che sanno come sbrigare le carte e che magari danno anche dei consigli. E questo ve lo dico perché abbiamo un po' fatto noi personalmente la storia delle varie persone che si sono succedute alla Farnesina. Ad esempio, abbiamo scoperto recentemente che se l'8 aprile del 2016 l'ambasciatore Massari veniva richiamato, nel frattempo c'era uno scambio di persone e veniva segnalata la dottoressa Elisabetta Belloni come capogabinetto, segretario generale della Farnesina. E proprio in quei giorni, siamo nel 2016, lei parla, sempre questo da studio internet, quindi prendetelo tra parentesi, già quella volta lei parla che sarà necessario il richiamo dell'ambasciatore, siamo nel 2016. Rinvio, grazie, così vuol dire che mi segue, la maestra che c'è in me. Quindi già nel 2016, come si richiama Massari, si prepara, sempre Paola, il rinvio dell'ambasciatore. E quindi ho trovato su questo articolo le stesse parole che poi, perché ero partita da Gentiloni, che lui ci dice. Ecco, quindi era una cosa che mi è suonata strana. E quindi siamo sempre il 14, quando si inventa, insomma, che sono arrivate delle carte. Appunto, chi fa arrivare le carte dagli egiziani? Chi le fa arrivare? Chi in questi anni ha un po' smosso quei contentini che ci hanno dato? E quindi viene deciso di mandare Cantini. Le promesse sono state tante, tanti di voi hanno assistito il 14 settembre della spiegazione. Noi l'abbiamo, il video del ministro Angelino Alfano l'abbiamo rivisto recentemente, e qua devo veramente usare un aggettivo. Gli aggettivi sono soggettivi, però la parola che noi ci siamo detti è che è stata una fuffa velenosa, e perché le persone che credono nelle istituzioni hanno creduto che fosse una buona strategia quella di mandare Cantini, e invece poi abbiamo visto che si è rilevato una fuffa velenosa. Ecco, io qua invito voi a sempre mezzo stampa, quindi non sono cose personali, a cercare di capire poi lui nella sua attuale veste di avvocato cosa abbia svolto e cosa stia svolgendo nei rapporti con l'Egitto. Ecco, no, l'ambasciatore, qua parlo del ministro Alfano, ecco, cosa sta facendo oggi con lo suo studio e se per caso ha rapporti con l'Egitto. E mi dispiace per chi ha creduto che questa fosse la strada migliore, anche perché era stato promesso un affiancamento alla procura e tante altre cose. Noi fin dall'inizio abbiamo un rapporto, non noi, l'ambasciatore non ha quasi un rapporto con noi, se Claudio... Ecco, solo dopo approfondisci questo, scusate, sono un po'... E, quindi, nel frattempo noi andiamo anche in Europa, quindi Renzi, Di Maio, mi scuso se non uso le cariche, le nomine, ma vado veloce, Renzi, Gentiloni nelle varie, poi non incontriamo, come ho detto, né Alfano né Salvini, incontriamo poi, ma di cui dettaglierà magari Claudio più avanti, Moavero Di Maio, e andiamo in Europa, e il 15 giugno 2016 andiamo su richiesta della Commissione Diritti Umani e di un gruppo di europarlamentari italiani. Nell'agenda del nostro incontro alla Commissione si inserisce non prevista l'allora Mogherini, che aveva presidenza, alto rappresentante. Ecco, si inserisce, ci vuole incontrare e abbiamo un colloquio e a noi piacerebbe tanto sapere quali sono state le sue azioni in Europa per Giulio. Sappiamo che, perché sapete, seguiamo le varie agenzie, abbiamo tutti la nostra squadra amicale che ci manda tante cose, sappiamo che è stata, insomma, nella sua funzione varie volte anche in Egitto, egiziani sono stati in Egitto. Ecco, non è stato per noi un colloquio illuminante, infatti alla richiesta di fare una fotografia, perché ci sono le anse e ci sono le fotografie, abbiamo detto di no. Quindi a voi Commissione diamo questo compito di indagine. Bene, quindi Claudio, vai tu con l'ambasciatore arrivato al Cairo?
Sì, allora l'ambasciatore è arrivato al Cairo a settembre e immediatamente, diciamo, ci complica un po' la vita, perché le carte che avevamo fatto in precedenza per la conferma della nomina dei nostri legali rappresentanti al Cairo, sembra che debbano essere rifatte. E non solo una volta, ma due volte le dobbiamo fare, perché non andavano mai bene, e questo ha comportato per noi, no, spese, tempo e, diciamo, ritardo nel procedere verso diciamo fatti e acquisizione di carte che potevano aiutare, diciamo, nella prosecuzione delle indagini. E riceviamo finalmente un plico di carte che però erano assortite in maniera molto così casuale. I nostri investigatori con la Procura di Roma hanno fatto un lavoro davvero eccezionale, perché da quelle carte hanno estrapolato informazioni molto importanti, mettendole prima in ordine significativo, facendo naturalmente la traduzione dall'arabo, e quindi con un lavoro veramente importante e faticoso. Abbiamo ottenuto, diciamo, delle informazioni preziose che con l'incrocio dei tabulati telefonici che erano stati consegnati precedentemente ha consentito di arrivare all'individuazione di molte persone che erano state coinvolte nelle varie fasi di inseguimento di Giulio. Nella quanto riguarda l'ambasciatore Cantini, riteniamo che effettivamente se aveva il primo posto, diciamo, almeno questo era stato una delle motivazioni per cui era stato rinviato, era quella di agevolare le comunicazioni per scambio dei dati tra le due procure, quella egiziana e quella italiana. E questo, diciamo, non è avvenuto. In pratica l'ambasciatore Cantini è già da molto tempo che non ci risponde e diciamo evidentemente persegue degli obiettivi altri che diversi da quelli di Verità e Giustizia. E non prosegue, diciamo, nel nostro caso, mentre porta avanti con molto successo altre iniziative rivolte alla agevolazione di scambi economici, affari, politica e turismo. E tutto quanto si vede chiaramente anche dalle conferme e dall'aumento degli scambi commerciali tra Italia e Egitto.
E diciamo che adesso possiamo anche, vabbè, fatto questo quadro, immagino che sarete anche voi stanchi con noi, ma così vado velocemente. Invece ha sempre l'aspetto degli incontri con la politica. Allora, quindi abbiamo il primo governo il primo governo Conte, e col primo governo Conte diventa presidente della Camera Roberto Fico, che rispetto, come ormai lo sapranno tutti, rispetto alle altre situazioni è stato proprio il primo che si è proposto di chiamarci e per capire bene da noi in primis com'era stata la tragedia, la storia e quello che è succeduto di Giulio. Quindi noi maggio, mi pare, 2018 incontriamo per la prima volta il presidente Fico, che incontreremo più volte. Dal 2018 ad oggi noi abbiamo, ci sono tutta una serie, allora abbiamo incontrato poi nel giugno del 2018 il ministro Moavero, presenti Elisabetta Belloni, e poi lo stesso giorno abbiamo incontrato il premier Conte. Chiaramente tutti ci dicono che vogliono verità e giustizia, e nell'incontro con l'allora ministro Moavero è evidente e ci dice proprio chiaramente che la scelta del governo con l'Egitto è la scelta del dialogo. E utilizzando anche un po' la figura di Giulio in questo piccolo intercalare personale. E quindi ecco, all'interno di quell'incontro ad esempio ci rendiamo conto che spesso le persone che andiamo a incontrare, sempre del governo, non hanno ben chiara la storia di Giulio e non hanno chiaro chi fosse Giulio, cioè che era un ricercatore, che ricercatore non vuol dire studente, e che Giulio non era un giornalista, e che Giulio non era un blogger. Ecco, perché molte volte le persone che incontriamo non capivano e non sapevano chi fosse. Questo è gravissimo, perché capite, noi rispettiamo tutte queste situazioni e professioni, però ha posto Giulio fin dall'inizio in un modo veramente anche ambiguo e insomma non chiaro. Ecco, quindi siamo giugno 2018, dopodiché, dopo questo incontro, avvengono tutta una serie di eventi che non sono in relazione a noi che incontriamo la politica italiana, ma che la politica italiana fa, è una sintesi. Il 18 luglio del 2018 il vice premier Salvini va al Cairo e incontra, oltre al presidente, Abbas Kamel, Servizio Informazioni Generali, Mohammed, non so come si pronuncia, e Tofik, ministro interni, naturalmente sempre con l'ambasciatore Cantini, tutto questo. Poi, in successione molto rapida, 3 agosto 2018, ministro Moavero Milanesi va sempre a incontrare ad Al-Sisi, immaginiamo incontro per la Libia, continua promesse da marinaio del presidente Al-Sisi. Poi 30 agosto Di Maio, vice premier, va sempre al Cairo e permette ad Al-Sisi di dire che Giulio era uno di noi, cosa per noi mostro molto dolorosa e terribile. Poi il 16 e 17 settembre, siamo sempre nel 2018, il presidente della Camera Fico va al Cairo, ma contrariamente alle altre situazioni va solo per Giulio e lo fa presente al presidente Sisi, cosa che gli era sembrata probabilmente molto strana, uno che arriva solo per Giulio qua da me. E poi il 12 novembre in Italia avviene l'evento cosiddetto di Palermo, immagino che fosse in relazione alla Libia, conferenza sulla Libia, alla quale non hanno poi partecipato tutti i capi di Stato dell'Europa e non solo. E qua arriviamo al novembre del 2018, una cosa così extemporanea: il ministro Moavero il 30 novembre convoca l'ambasciatore egiziano a Roma e solite promesse, una piccola così cosa tra parentesi, se l'ambasciatore Cantini, almeno da quello che possiamo capire noi, non viene mai evidenziato il suo lavoro appunto per Giulio, se lo fa in Egitto, perché dovete sapere che noi abbiamo tutta una serie di persone che leggono per noi e traducono i quotidiani arabi, quindi le immagini che noi abbiamo del nostro ambasciatore sono tutte altro, insomma, di sicuro non andrà con lo striscione Verità e Giustizia agli incontri. In compenso l'ambasciatore egiziano in Italia, che era stato nominato più o meno lo stesso periodo di Cantini 11 maggio 2016, sta facendo tantissimo in Italia, cioè proprio una roba incredibile cosa non fa sto uomo. Lui approccia persone della cultura italiana, lui approccia politici, fa eventi all'ambasciata, invita persone, c'è chi va e chi non ci va, quindi ringraziamo chi non ci va. Guardate, una roba incredibile cosa non fa, un uomo veramente laborioso. Naturalmente dice che noi parliamo male dell'Egitto. A chi gliel'ha chiesto, se avete incontrato i regeni? No, i regeni, scherzi. Ecco, quindi sta facendo tantissimo, incontra industriali italiani, poi c'è tutta una creme dell'industria e non solo, insomma, dell'economia egiziana in Italia. Quindi da cittadini capiamo che appunto c'è quello che si vede e poi c'è tutta una trama sotterranea incredibile. Prima Claudio vi parlava di turismo, vi parlava di tante cose, incredibile. Comunque il suo presidente può essere molto contento, perché quindi una prima barriera alla verità viene da parte dell'Egitto, viene già fatta in Italia e probabilmente qualcuno la permette. Chiudo la parentesi. E quindi siamo novembre 2018, succedono varie cose. Una cosa che succede il 13 dicembre Vabbè, ci sono varie risoluzioni. No, il 28 novembre, scusatemi, vengono sospesi i rapporti col Parlamento egiziano. Il Parlamento italiano sospende i rapporti col Parlamento egiziano. Poi voi sapete, ogni volta dopo gli egiziani si arrabbiano, dico che sono, loro rispettano i diritti umani, perché poi nel frattempo ci sono state varie delegazioni, anche delegazioni europee, ultimamente anche una italiana, che sono andate al Cairo a vedere una struttura dove una galera egiziana, che naturalmente dove avevano preparato tutta una messa in scena, addirittura hanno voluto far credere, e chi ci va ci crede o ci vuol credere, che i detenuti hanno un self-service, cioè addirittura un catering hanno, magari a 10 metri più in là fanno le torture più atroci, però tutti sono andati e hanno detto vengono rispettati i diritti, quindi insomma che cosa ci stanno raccontando tutte le organizzazioni internazionali. Ecco, questo è un atto forte, rompere i rapporti col Parlamento egiziano, però dopo capite ci sono tutte ste serpentine eccetera, e quindi arriviamo al nostro incontro con il ministro agli esteri Di Maio, che avviene 6 ottobre, giusto? 6 ottobre del 2019. Noi ci andiamo, e riprendo il discorso della linea temporale fatta all'inizio dei 4 anni, ci andiamo con tutti questi 4 anni di cui noi cerchiamo di farvi un riassunto, e andiamo con la richiesta: bisogna richiamare l'ambasciatore Cantini che ci racconti che cosa ha fatto, non ha fatto, e come, a che punto siamo. Questa è la nostra richiesta che abbiamo fatto. Dopodiché c'è un così, qualcuno probabilmente ha mosso delle carte, e c'è una lettera che chiedo magari Alessandra, che utilizza il suo linguaggio professionale, per spiegare questo passaggio. Diciamo che noi siamo qua. Ecco, poi si è nel frattempo istituita questa commissione, no? Ecco, Alessandra, grazie, scusa.
Sì, rispondo a questo, poi magari due precisazioni, sì, su tutto il resto. Quando incontriamo il ministro Di Maio, il 6 ottobre viene fissata una data, che è quella del 28 di novembre. Viene detto, se entro il 28 di novembre non ci saranno delle vere novità, dovremo prendere dei provvedimenti, e il provvedimento doveva essere il richiamo dell'ambasciatore. Perché questa data il 28 di novembre? Perché il 28 di novembre c'era stato l'incontro tra le procure al Cairo, era stato dell'anno precedente, cioè, ed era stato illustrato ai procuratori, all'allora procuratore capo Sadek, tutto il frutto degli anni di indagine, con tanto di slide, insomma, per far capire tutte le connessioni rispetto ai nomi di quei 5 che poi vengono successivamente al rientro dei nostri procuratori in Italia il 30 novembre e vengono iscritti nel registro degli indagati, no? Quindi ci sono 5 persone iscritte nel registro degli indagati da un anno, c'è una rogatoria dalla fine di aprile del 2018 che non, scusate, il 2019, che non ha avuto nessuna risposta, quella rogatoria peraltro fatta anche in seguito a diversi testimoni che abbiamo tra virgolette trovato anche noi, e tra questi quello molto importante, Keniota, che riferisce appunto del maggiore Sharif Magdi, che si vanta di aver preso e torturato Giulio, no? Quindi insomma era una rogatoria importante alla quale la procura egiziana non si degna di rispondere. Quindi ci diamo questa data simbolica del 28 novembre, cioè hanno avuto un anno di tempo per fare qualche cosa, non si degnano manco più di rispondere alle mail, bisogna richiamare l'ambasciatore. Sul limite di quella data arriva questa lettera del nuovo procuratore capo egiziano, perché nel frattempo c'è stato un cambio, una lettera che non arriva peraltro ai colleghi, ma viene consegnata, credo, fisicamente alla Belloni, che la porta alla Farnesina, in cui viene detto sostanzialmente, noi non l'abbiamo letta, ma al telefono ci viene letta al telefono, in cui viene detto ci sarà un incontro a data da destinarsi e a persona da destinarsi, nel senso che viene detto quando avrete voi il nuovo procuratore capo, no, lo incontreremo. che non è un riallacciare, neanche un riallacciare i rapporti, no? Perché appunto questi rapporti non avvengono diretti tra le procure, e non è certamente una collaborazione, perché non c'è neanche la risposta a vi daremo delle risposte sulla rogatoria, non c'è nulla di tutto questo. E tra l'altro è anche, come dire, una missiva piuttosto maleducata, perché si bypassa la persona che si sta occupando di 4 anni delle indagini, che è il procuratore Colaiocco, no? Quindi viene detto: te non ti consideriamo neanche, quando ci sarà il nuovo procuratore capo lo incontreremo. Quell'incontro, sapete, non c'è stato. C'è stato un incontro tra gli investigatori che comunque pare che non abbia portato a niente, nel senso che non hanno minimamente risposto alla rogatoria, no? Ad oggi. Quindi quella missiva è servita soltanto a impedire che venisse richiamato l'ambasciatore Cantini, e questa è una strategia che gli egiziani usano, no? Continuamente, cioè nel momento in cui sentono lievemente di più il fiato sul collo, no? Ci elemosinano, no? Qualche cosa, sapendo che intanto le istituzioni italiane ci cascano ogni volta, e che è quasi come se non aspettassero altro per evitare di dover rompere questa amicizia con il governo egiziano. Volevo fare 2 precisazioni su tutto quello che vi è stato detto oggi, e soprattutto, come dire, focalizzare alcuni punti, perché vi hanno detto tantissime cose e l'impatto anche emotivo di tutto quello che avete sentito è tale, per cui magari poi è difficile focalizzare. Giulio viene preso il 25 gennaio, loro ricevono la notizia il 27 gennaio. Questo non è normale, che la famiglia, che i legali, che non sappiano che il loro figlio è sparito, e il loro numero era facilmente recuperabile, e l'indirizzo di casa anche, per 2 giorni, è uno degli elementi, come dire, di riflessione, oltre che di dolore, perché tante cose si potevano fare in 2 giorni, ed era loro diritto, no? Preoccuparsi del figlio 48 ore prima e attivarsi 48 ore prima. Loro partono da soli per il Cairo, a loro spese, nessuno gli dice: volete andare al Cairo? Avete i passaporti? Vi serve il visto? Vi facciamo il viaggio? Niente. Quindi è una loro iniziativa, e non vengono messi in sicurezza. Cioè si sa benissimo che è stato preso dagli apparati egiziani. È evidente che è stato preso dagli apparati egiziani immediatamente, tant'è vero che Massari si attiva immediatamente chiamando il ministro degli interni e chiamando tutte le stazioni di polizia, tutto quello che può, no? E che sa. Perché si muove così Massari? Ve l'ha detto Claudio, ma forse non si è percepito benissimo. Perché, e ce l'hanno ribadito delle altre persone di cui magari poi parleremo un attimo nei 5 minuti secretati, diciamo, Giulio non è la prima persona che viene presa, è la prima che viene fatta, non è il primo italiano che viene preso, è il primo che viene fatto ritrovare, torturato e ucciso, ma altri italiani sono stati presi precedentemente, anche per non solo qualche ora, alcuni anche di più, sono stati anche, ci è stato detto in un caso, molto 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 maltrattato, ma in quei casi... Ed è per quello che Massari usa quella strategia, no? Di sottotraccia, diciamo. Perché le sparizioni forzate funzionano così, non sono veri arresti. No? Ti prendo, non c'è traccia di te, trattiamo, ti rilascio. Nel momento in cui c'è traccia, a quel punto trattare diventa più difficile. No? Quindi Massari usa una strategia che aveva già collaudato nel tempo e che era risultata funzionante per altri casi di italiani, che però sono così terrorizzati quando rientrano, che non parlano. Uno di questi italiani ci ha contattato, tanto lui era stato anche portato poi ufficialmente in carcere, pentito di non aver parlato, perché ha detto: se noi che abbiamo subito questo trattamento avessimo parlato, no, magari si saprebbe che l'Egitto è un paese non sicuro. Non tutti magari vanno a leggersi i rapporti di Amnesty o Human Rights Watch. D'altronde, forse se sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina ci fosse scritto che l'Egitto non è un paese sicuro, no, come dire, le persone approccerebbero questo paese in un altro modo. Quindi era una strategia che era collaudata, perché purtroppo era già successo, e bisognerebbe indagare, per chi può, no, sui casi precedenti e che cosa era successo, esattamente chi si era mosso, come, chi aveva chiamato, erano stati attivati i servizi, come, perché, eccetera. E perché quel sistema oliato non ha funzionato nel caso di Giulio. che doveva funzionare ancora di più perché c'era il ministro Guidi, perché c'era una delegazione italiana, perché dovevano fare bella figura, perché non potevano permettersi quello scandalo, no? Che pure è avvenuto. Vi sono stati omessi tutti i depistaggi di cui già sapete, ma ricordiamoci che come viene trovato Giulio, ve lo sapete, no? Seminudo, eccetera, e che l'autopsia egiziana, il primo rapporto del medico legale egiziano dice un incidente stradale. E quindi va dato atto al coraggio di Massari, perché io sono praticamente certa che se Massari non fosse andato all'obitorio a vedere il corpo, no? Noi non sapremmo che Giulio è stato torturato, magari quel corpo veniva fatto sparire, magari lui l'ha visto, ed era per quello, no, che si voleva assolutamente impedire, quasi minacciando, lui è dovuto correre per andare a vedere quel corpo e infilarsi dentro e vederlo. E credo, sono certa che la sua vita è completamente cambiata dopo aver visto il corpo di Giulio. Gaffar, intervistato tra l'altro dai giornalisti, se non sbaglio, di Repubblica, dice non solo che non è stato l'Egitto, ma dice Giulio non è mai stato attenzionato dalla nostra polizia, non è mai stato segnalato, non è mai... e ha mentito. Gaffar ha mentito e oggi ce lo sappiamo per certo, no? E anche questo, come dire, ne segna delle chiare responsabilità. Tra i vari depistaggi, lo sapete, ma vale la pena ripeterlo, il 24 marzo del 2016 vengono uccisi 5 innocenti e vengono uccisi davanti a telecamere, testimoni, eccetera. Poi, grazie al lavoro degli investigatori italiani, scopriamo, no, anche chi li ha uccisi, e lo scopriamo anche al dossier egiziano. E scopriamo poi il nome della persona che entra nella casa di uno dei parenti di uno dei cinque e tira fuori i documenti di Giulio, evidentemente se ce li aveva lui, no? È in qualche modo responsabile della scomparsa, della tortura e dell'uccisione di Giulio. Sul fatto che loro sono stati certamente spiati quando erano al Cairo e non sono stati minimamente messi in sicurezza, ed erano letteralmente nella tana del lupo, no? C'era una casa di El-Sayed, giravano con Nura e certamente i servizi li seguivano ovunque. Beh, vorrei dirvi che anche qua siamo spiati costantemente. Noi abbiamo fatto, io personalmente ho depositato l'11 gennaio scorso un esposto alla Digos a Genova, perché in seguito delle telefonate con i nostri collaboratori, in cui gli dico dei particolari, insomma, sulle indagini, loro poche ore dopo ricevono una telefonata dell'ufficio della National Security di Docchi, quindi quella di Giulio, diciamo, no? E li chiamano e gli chiedono ai nostri collaboratori e consulenti di che cosa vi state occupando adesso, di Giulio si stanno occupando adesso, e li chiamano in commissariato per riferire. Loro non ci andranno. Era già successo un anno prima che io avevo mandato un file, speravo in maniera protetta, ai miei consulenti al Cairo coi nomi dei cinque, e perché le indagini già ci stavano portando lì, quindi i nomi dei cinque di altri, e la notte stessa subiscono un arresto. La National Security entrano a casa loro, a casa di Mohamed Lotfi, che è il direttore delle CRF, che è l'ONG alla quale appartengono i nostri avvocati, e arresta lui, la moglie e il bambino piccolo di 3 anni. Lui e il bambino hanno la doppia cittadinanza egiziana e svizzera, quindi vengono poi rilasciati. La moglie subirà arresto e trattamenti inumani e degradanti per mesi. In quel caso, tra l'altro, sequestreranno i loro computer, eccetera, ma loro sono esperti di questo, insomma, quindi sanno dove mettere al sicuro le loro cose. A noi capita, è capitato ancora ieri sera, che se andiamo ai convegni c'è qualche egiziano che fotografa, non solo noi, ma fotografa tutte le persone presenti. È capitato al Parlamento europeo nel 2017, se non sbaglio, 16. Quando 16? No, quando non c'eravamo, era il 2017.
Ah,
okay. Hanno proiettato il docufilm 9 giorni al Cairo, che tra l'altro poi vi invitiamo a vedere, e l'abbiamo, noi partecipavamo a distanza, come quando noi eravamo andati nel 2016 e ci eravamo trovati di fronte dei funzionari dell'ambasciata egiziana che ridevano mentre noi, così come voi, cioè a questa distanza, ridevano mentre noi raccontavamo, leggendo il referto autoptico, le torture di Giulio. L'anno dopo, è il 2017, proiettano 9 giorni al Cairo, noi partecipiamo a distanza, i funzionari dell'ambasciata fotografano tutte le persone che entrano e c'era la comunità italiana peraltro che entrava. E questo è il loro modo, ed è il loro modo anche, detesto questa frase, a casa nostra, no? Ecco, perché lo fanno impunemente ovunque noi andiamo. Così come è evidente che le nostre telefonate sono palesemente ascoltate, e ci manca che ci salutano quando parliamo, insomma.
Ma li salutiamo noi.
Ma noi siamo educati. Ma anche le reazioni che hanno, no, a tutto quello che noi ci diciamo immediate contro i nostri collaboratori è evidente. No? E per quello che riguarda la ricerca e le connessioni, solo questo schema mentale: la tutor, la maha di Cambridge affida Giulio alla Rabab Helmadi, co-tutor dell'Università Americana del Cairo, la quale affida Giulio a Hoda Kamel del Centro per lo Studio sui Sindacati, la quale affida Giulio, cioè dice a Giulio: guarda, la persona migliore per le tue ricerche è Abdallah, il venditore ambulante, che poi si fa mettere la microcamera da Sharif e Magdi, eccetera, eccetera. No? Quindi questa è la rete, no? Così ce l'avete chiaro. Io ogni volta mi devo fare lo schema, anche perché i nomi non sono semplici, ma è questo. No? L'altra cosa su Cantini: non risponde alle nostre mail, non risponde neanche, io ho fatto un passo indietro, penso magari con l'avvocato, se scrive alla famiglia, non risponde neanche alla famiglia, no? E lui, come primo punto della sua missione, noi abbiamo fatto un accesso agli atti per sapere con che incarico è andato giù, e il primo punto è la ricerca di verità e giustizia per Giulio. Peraltro crediamo, anzi sappiamo, che l'ultima volta che è venuto in Italia non è neanche andato a parlare in procura, quindi neanche, come dire, uno scambio di informazioni con la procura. E quando sono andata al Cairo a prendere quelle carte, e questo aveva messo in pericolo i nostri consulenti al Cairo. Tra l'altro, sulla procura, cioè, quindi noi nominiamo nostri avvocati, questi avvocati egiziani, quella procura che noi avevamo fatto faticosamente, cioè notaio, traduzione asseverata, ambasciata e tutto quanto, era ritenuta valida, no? Perché con quella procura i nostri consulenti al Cairo si erano già mossi, erano già andati dal procuratore capo, avevano già preso delle carte, avevano già parlato, quindi erano sempre state ritenute valide. Scende l'ambasciatore Cantini, quelle procure non sono più valide, ce le fa rifare una volta, le mandiamo, quelle procure quando scendono giù poi devono essere, come dire, asseverate da due ministri loro, cioè è una fatica interminabile, fanno tutta la procedura e per due volte non vanno bene. Nel frattempo Al-Sisi stava facendo un decreto in cui da quel momento si dovevano vietare l'uscita di carte dai fascicoli egiziani, quindi era tutto fatto perché noi non si arrivasse in tempo a chiedere le copie. Arriviamo in tempo perché siamo ormai, come dire, inarrestabili, anche veloci, e quindi una parte di quelle carte ci viene date. Scendo a prendere, loro le prendono rischiando la vita, perché quando vanno in procura, gli avvocati quando vanno in procura vengono fatti scomparire, e la prendono, me la consegnano, ritorno, mi fermano all'aeroporto del Cairo. E mi fermano nello stesso ufficio dove viene fermata Francesca Borri recentemente, dove era stato fermato l'avvocato Ibrahim Metwalli mentre andava all'ONU a riferire sulle sparizioni forzate, eccetera. Quindi è un ufficio che in qualche modo conosciamo già. E fanno sparire il mio passaporto e mi dicono che c'è un problema col mio nome. Tengono fuori il funzionario dell'ambasciata, che non può dire nulla e che sbianca. Quando poi, dopo un po', esco e gli chiedo: ma sei diventato bianco? Lui mi dice: certo, perché io non potevo fare nulla. Potevano fare di te quello che volevano. E lui, infatti, non può neanche entrare nell'ufficio dove io sono. E io faccio un'istanza di accesso, mi timbrano i fogli che si firmano quando si va al Cairo, e se li tengono loro. Mi restituiscono il passaporto, ci seguono poi finché non prendiamo l'aereo. E quando torno, la prima cosa che faccio è chiedere all'ambasciatore egiziano in Italia e al nostro ambasciatore in Egitto, perché la funzione dell'ambasciatore dovrebbe essere tutelare i propri cittadini. Chiedete anche a Francesca Borri quanto è stata tutelata. E faccio un accesso agli atti e gli chiedo il motivo per cui io sono stata presa e trattenuta e se sono stata espulsa e se sono in una lista nera, perché io al Cairo ci dovrò tornare per Giulio. Non mi viene mai risposto, né dall'ambasciatore egiziano né dall'ambasciatore italiano. L'unico che mi risponde, sempre gentilissimo, è il direttore degli italiani all'estero, Vignali, che tutte le volte mi dice sì, stiamo, no, proveremo, perché tra l'altro Cantini non mi risponde manco più. E la stessa cosa abbiamo fatto tra l'altro per Francesca Borri, perché anche lei è stata presa, tenuta un po' di ore, rimandata via. Lei neanche è stata fatta entrare al Cairo, nel senso che la fermano appena arriva in aeroporto, ed è evidente che l'hanno fermata perché noi ci eravamo sentite. Lei doveva andare a fare delle indagini per noi, e lo può sapere solo una persona che ascolta i nostri telefoni. Quindi la prendono, lei c'era già stata al Cairo, non era mai successo niente, e la rimandano indietro. E anche lei non sa se è stata espulsa o cosa. Abbiamo chiesto, e la risposta, tra l'altro sempre di queste persone gentilissime che sanno, Branciforte e Vignali, perché l'ambasciatore Cantini non mi risponde, è abbiamo provato a verificare con le autorità egiziane, probabilmente c'è un provvedimento di espulsione, bisognerebbe impugnarlo nei tempi previsti. E noi chiediamo quali sono i tempi previsti e qual è il provvedimento, cosa impugno se non un provvedimento. E facciamo degli accessi agli atti che restano lettera morta, quindi gli italiani in questo momento ricevono questa tutela, perché uno pensa che senza l'ambasciatore gli italiani non saranno tutelati. Non sono già tutelati, e in ogni caso richiamare l'ambasciatore non vuol dire chiudere le porte all'ambasciata, ovviamente c'è una console e che tra l'altro di solito si muove lei per queste cose, no? E restano tutti i funzionari, però vuol dire dare un segnale chiaro a quel paese, no? Così come dichiarare l'Egitto paese non sicuro, sarebbe un modo per tutelare i cittadini che vanno in quel paese pensando che vengono mandati, no, dalle università, pensando che è tutto normale in fondo se noi lasciamo l'ambasciatore e non facciamo altro che stringere le mani ai loro rappresentanti, far sapere che non è normale, che in quel paese si rischia di fare la fine di Giulio, no, e che in quel paese 3 o 4 persone fanno la fine di Giulio ogni giorno.
Grazie. Allora, nel dare la parola ai colleghi per eventuali...
Allora, possiamo fare 2 minuti di sospensione?
Solo
e poi...
Ok. Allora, sospendiamo per qualche minuto e riprendiamo, sì, subito.
Ecco, grazie.